fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù? Siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. La pietra scartata dai costruttori è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore. Una meraviglia ai nostri occhi.
Alleluia, 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 alleluia.
Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura, so che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto, infatti, come aveva detto. Vedete, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea. Là mi vedranno. Parola del Signore.
Noi siamo portati a considerare
la morte e la resurrezione di Gesù come due eventi staccati. Io mi ricordo la mia visione che avevo da bambino, così me l'aveva raccontata. Gesù era stato obbediente a Dio e Dio, per premiarlo, gli dava la possibilità di vincere la morte. Ma fra morte e resurrezione non c'era nessun collegamento. Quando io lo voglio spiegare ai ragazzi, porto questo esempio. Non è che vengono siano bambini piccini, incapaci di intendere e di volere. Però a volte aiutano gli esempi. Ci sono due tipi di premi e due tipi di punizioni che si possono dare nel rapporto fra di noi, umano. Se un genitore dice al figlio, se non passi all'esame non ti compri il motorino, dove fra non comprare il motorino e non passare all'esame non c'è nessuna relazione. Ma se un altro gli dice, se tu non studi e non passi all'esame sarai ignorante nella vita, è un'altra cosa. Cioè in questo caso io penso almeno che è molto più educativo, cioè capisce dove va a finire se non studia. Mentre il primo è a totale discrezione del padre, è sulla sua autorità o autorevolezza che può dire queste cose. Ebbene, il rapporto che c'è fra morte e resurrezione, io lo intendevo così da ragazzo. Gesù è stato bravo, obbediente, no, addirittura si è fatto ammazzare senza replicare e Dio in premio gli ha dato la vita. In questa visione quindi la resurrezione appare come un evento che viene dall'esterno, un inaspettato lieto fine, un happy end dato dal padre ad un figlio che ha saputo obbedire fino in fondo. Questo per Matteo, Marco e Luca lo presentano così. Giovanni non presenta così il rapporto fra morte e resurrezione. Per l'Evangelista Giovanni, che è testimone, lo sapete questo, di una riflessione teologica più lunga rispetto agli altri tre Vangeli, ricordiamo che Giovanni scrive negli anni 90, quindi 60 anni dopo la morte di Gesù. Quindi noi bisogna non leggere i Vangeli come se fossero la cronaca della vita di Gesù. Io da bambino me lo immaginavo così, che c'erano i discepoli di Gesù che con un taccuino e una penna andavano dietro dove lui parlava, pigliavano appunti e da lì hanno fatto il Vangelo. Il Vangelo è scritto, quello di Giovanni, 60 anni dopo. I Vangeli quindi non sono né storia nel senso moderno della parola, ma nemmeno storia nel senso più antico. Io direi, non conosco bene, ma insomma, direi nemmeno che somiglia, gli evangelisti somigliano a Tacito. Non mi pare che si possa. I Vangeli sono il racconto della vita di Gesù fatto da una comunità che ha creduto in Lui. Quindi c'è in più anche, c'è la loro esperienza, c'è quello che loro hanno capito di Gesù. Quindi se uno ricerca la cronaca pura e semplice, sbaglia strada. E allora Giovanni, specialmente Giovanni, quindi inutile andare a vedere se Gesù era vestito di rosso o di blu quando parlava alla folla. Giovanni non gliene importa nulla di questo. Giovanni afferma che è nel modo in cui Gesù vive e muore che c'è il germe di una vita nuova. Questo è ciò che interessa a lui. Non mi dite che le morti sono tutte uguali. C'è un proverbio che dice che la morte non guarda in faccia a nessuno, ricchi, poveri, belli, brutti. Sì, è un po' vero questo, non voglio dire di no. Ma io non sono del parere che ogni morte lancia gli stessi messaggi. La morte di un bimbo affogato in mare mentre scappa dalla miseria o dalla guerra del suo popolo, la morte mi viene in mente Salvo d'Acquisto. Vi ricordate? È un carabiniere, mi pare, che dette la vita per salvare decine e decine di persone. non lo puoi paragonare alla morte di un boss mafioso ucciso dalla cosca rivale, non è la stessa cosa. Lo so che la morte non guarda in faccia a nessuno, ma non mi dite che lancia lo stesso segnale. Mi dispiace, io non gioisco nemmeno se muore un boss mafioso, ma non mi dite che il mio sentimento è simile o somiglia a quello di un bambino affogato in mare. Non so se vi ricordate che nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca, quelli che si chiamano i Vangeli sinottici, perché si somigliano fra di loro, sinottico vuol dire che se messi, stampati sulla stessa pagina, accanto all'uno all'altro, si vedono immediatamente somiglianze e differenze, quindi vuol dire simili in altre parole. Nei Vangeli sinottici si racconta che dopo la morte di Gesù, il centurione romano, che era lì di servizio, come commenta la morte di Gesù? Marco lo riporta in modo notevolmente diverso da Matteo. Matteo dice che al momento della morte di Gesù ci fu un terremoto, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono. Sono parole testuali del Vangelo dei Sinottici. E molti morti risuscitarono. E poi aggiunge, il centurione e gli altri soldati che erano lì presenti, sentendo il terremoto e visti gli altri segni straordinari, tutti impauriti esclamarono, ma davvero costui era il figlio di Dio. Siamo ancora in una logica religiosa, quella che io sostengo, Gesù è venuto a superare del tutto. Il Dio fascinans è tremendum. Il Dio che affascina, ma fa paura, tremendo anche, nello stesso tempo. Siamo ancora in quella logica. Noi abbiamo paura di Dio onnipotente? Abbiamo paura di un Dio che risponde alla violenza degli uomini scatenando le forze della natura? Vi ricordate il profeta Elia? Quando dice, aspetta Dio che intervenga per difenderlo dalla regina Jezabel, che lo sta per ammazzare, e sente un terremoto e dice, eccolo Dio, si sta ricordando di me, ma Dio non era nel terremoto. Poi prese fuoco un bosco e dice, eccola la risposta di Dio, ora distruggerà tutto l'esercito nemico per difendere me, ma Dio non era nell'incendio. E invece Dio si comunicò a Elia dicendo con una brezza leggera, con una carezza fatta da una brezza leggera. Questo è quello che racconta il Matteo e Luca. Il centurione romano crede perché è impaurito da questi segni, ma l'evangelista Marco, che si dice abbia scritto il Vangelo più antico, è il primo scritto dai quattro evangelisti, lo racconta in maniera molto più sobria. Pensate che mi ha sempre colpito, il Vangelo di Marco è la metà di quello di Matteo, è più antico e quindi forse più attendibile anche da un punto di vista della cronaca. E allora lui racconta che Gesù fu crocifisso e accanto a lui due ladri che i passanti e i condannati accanto a lui lo insultavano e si facevano beffe di lui, e che poco prima di morire Gesù gridò, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E poi aggiunge il Vangelo di Marco, il centurione, visto lo spirare in quel modo, non visti i miracoli eclatanti che lui aveva, che la natura stava provocando, terremoto, i morti che risorgono, vistolo morire in quel modo, disse veramente questi era il figlio di Dio. Siamo a un altro livello, non si vede più Dio nella forza della natura, un Dio che fa paura, ma un Dio che inaspettatamente risponde con una carezza a coloro che l'hanno condannato a morte. Il pagano centurione era più avanti di noi, che cerchiamo invece sempre segni di onnipotenza. Marco l'onnipotenza la vede nella capacità di perdonare i crocifissori, altri la vedono nel terremoto che avviene. A me sembra che il racconto fatto da Marco esprima in maniera molto più profonda il significato della morte di Gesù. Quindi la resurrezione non è il riscatto del successo, dell'efficienza, del plauso e dell'applauso. Non è finalmente arrivano i nostri. Oppure, peggio ancora, quel proverbio mi è mai piaciuto a me. E alcuni l'hanno applicato a Gesù. Il proverbio lo cito a mente, no? Non mi ricordo se le parole sono queste esatte. E dice, bisogna saper aspettare nella vita e vedrai il cadavere del tuo nemico trasportato dalle acque del fiume. Ma sempre una vendetta che ti muove. Ma lascia agire la storia, lascia agire la natura, ci pensa lei. La resurrezione di Gesù è al capolinea di una vita vissuta nell'amore e nel perdono, nella difesa dei piccoli e degli umili. La resurrezione fa rumore come un filo d'erba che cresce. Non è un episodio eclatante. La resurrezione fa rumore come un seme nel momento in cui spunta il germoglio. Dice Paolo nelle prime lettere ai Corinti, se Cristo non è risuscitato, vana è la nostra predicazione e vana è anche la nostra fede. Va bene, ma io allargherei questa affermazione dicendo se Cristo è risuscitato in modo trionfale, sgominando i suoi nemici con una forza dello stesso tipo di quella che l'ha condannata a morte, ma più potente, vana sarebbe la nostra fede. Il mondo è sempre dei violenti e vince sempre chi, non chi ha ragione, chi è più forte. Le guerre non le vince chi ha ragione, le vince chi è più forte, per questo sono una porcheria. Si legge nel Cantico dei Cantici, forte come la morte è l'amore, e Gesù risorto ci dice che più forte della morte è l'amore. E Dio o è amore o non c'è. O ce lo siamo inventato noi, è una scommessa che noi facciamo. O ce lo siamo inventato noi o è amore. E allora Gesù ha colto nel segno. Nel Vangelo di Matteo si legge anche che un angelo del Signore disse alle donne che erano andate al sepolcro di Gesù, non è qui, è risorto, come disse. E nella versione latina, lui dice, ora non mi ricordo il testo esatto, ma le ultime parole me le ricordo, non è qui, è risorto, sicut dixit, come disse, come aveva promesso. In un manoscritto medievale dei Vangeli, non sapete, no, che i Vangeli ci sono i manoscritti, come facevano a stampare prima dell'invenzione della stampa? Diceva, chiamavano 50 persone in una stanza, 50 no, l'ho inventato io, 50 persone in una stanza, uno leggeva il testo, 50 scrivevano sotto dettatura e venivano fuori 50 copie, mentre le leggevi una volta. E allora spesso ci sono delle varianti. Le varianti da cosa dipendevano? Quello in fondo magari era sordo come me e quindi sentiva una parola invece di un'altra. E allora si vede che negli scritti, nei manoscritti della stessa dettatura, ci sono delle varianti. Chi aveva ragione? Non si sa questo. Probabilmente faranno un discorso statistico, diranno se su 50, 40 dicono un modo e 10 di un altro, hanno sbagliato loro, hanno sentito male. E in questo brano che io vi citavo, sapete che c'è scritto in latino, mentre scrivono i manoscritti in latino. Gesù non è qui, è risorto. Prima io vi ho detto sicut dixit, come ha detto. Le varianti sono sicut dilexit. Quindi il sordo, se ha fatto uno sbaglio, ha fatto uno sbaglio molto bello. Cioè dice che è risorto perché ha amato. Quanto ha amato? Io credo che anche noi siamo chiamati ad aver fede in questa possibilità. L'amore è più forte della morte. Non soltanto perché chi ama ricorda la persona che è morta, ma perché davvero morte e vita li vedo ancora in contraddizione fra di loro. Se uno nasce, prima o poi muore, ma morte e amore io li vedo in contraddizione. Se c'è l'amore non c'è la morte, questa è la grande rivelazione che fa Gesù. L'amore è più forte della morte. Buona Pasqua a tutti.